In altre parole.
Secondi, sono i venti di guerra attesi, vissuti sui territori devastati dai conflitti, insomma il tema di questa mattina con Marco Aime, che sentite dall'altra parte del telefono. Intanto benvenuto, ben ritrovato professore.
Buongiorno a tutti voi.
Scorrendo un po' le pagine dei quotidiani ancora oggi, ovviamente al di là della guerra che si è scatenata ieri, economica, guerra fatta di dazi, c'è poi la guerra fisica. Scorro al Corriere della Sera, pagina 12, Kiev-Mosca, attacchi e accuse incrociate, la guerra non accenna a fermarsi. E poi ancora, poco più in là, pagina 13, Israele amplia l'offensiva a Gaza, ha creato un nuovo corridoio. Il ministro della difesa Israel Katz, ministro israeliano, dice, proclama anzi, di voler prendersi parti sempre più ampie del territorio. Non si fa altro che leggere di conflitti, ma la riflessione, insomma, questa mattina la vogliamo portare su un aspetto forse meno appariscente, che potremmo riassumere così: come siamo messi con la cultura della guerra, quanto la guerra è uno strumento per leggere la realtà che ci circonda, quanto la guerra sta nella nostra cultura. Dall'assedio di Troia ai cavalieri d'arme, gli amori narrati dall'Ariosto, insomma il racconto della guerra continua da secoli, affascina. Io partirei da qui. Antonio Scurati, per esempio, lo scrittore, no? Protagonista di un dibattito accesissimo molto molto di recente, che nel 2003, in un vecchio libro ristampato pochi anni fa, tenta di comprendere cosa si intenda per cultura della guerra e in che modo si sia declinata negli ultimi tre millenni nella narrazione epica e del mondo antico, in quella romanzesca del mondo moderno e in quella televisiva del contemporaneo. Partiamo da qui. La cultura della guerra è un aspetto centrale e presente della nostra cultura?
È presente, forse è anche centrale, ma non è l'unico. Diciamo che forse noi siamo anche un po' condizionati dallo studio della storia. Se ci pensiamo bene, la maggior parte dei manuali di storia che si usano nelle scuole raccontano essenzialmente guerre, conquiste, re, sovrani, imperatori. Dei periodi di pace si racconta abbastanza poco, quasi come si dessero per scontati. Quindi finisce che anche nello studiare la storia noi assorbiamo più la cultura della guerra che non quella della pace. Conosciamo forse a memoria i nomi e le date delle battaglie, quanti saprebbero indicare? E ci sono stati lunghissimi periodi di pace nella storia non solo dell'Europa, anche di altre parti. Quindi è vero, è sicuramente uno degli aspetti dell'umanità, quello forse anche animale del conquistare territorio da altri, e non sempre per necessità ma per altre ambizioni. È chiaro che la guerra poi si presta a delle narrazioni epiche, eroiche, che forse la pace non è capace di fare, ma sceglierei comunque quest'ultimo.
Beh, forse mi viene da pensare, ricordando la sua presenza al Festival Echi di Storia la settimana prossima, che un suo collega storico, in realtà, ma sempre nello stesso festival, in parte riflette su questo aspetto, no, del come raccontiamo la storia, di come studiamo la storia. Carlo Greppi, penso al suo Storie che non fanno la storia, alla fine in parte ci racconta anche questo, di come da una parte per uno storico possa essere difficile allontanarsi dal solco della storiografia tradizionale, quella che poi si studia ad esempio nei licei, e quanto lui in parte si sforzi anche di raccontare storie discoste dalla grande storia fatta dalle date delle battaglie. Scurati scriveva, restiamo su alcuni di questi aspetti: pacifismo non significa mancanza di una cultura della guerra, anzi il pacifismo, che il grande scontro negli ultimi tre anni dallo scoppiare della guerra in Ucraina, è anche questo, no? Tra coloro che ritengono che ci si debba armare o si debba armare e coloro che rinunciano alla guerra ad ogni costo. Il pacifismo, dice Scurati, presuppone una cultura della guerra. Intanto le chiedo se è d'accordo e secondo lei che cosa possa significare.
No, sinceramente non sono d'accordo e non solo per quanto riguarda la questione forse più attuale dell'Ucraina. Ecco, ci si è un po' tutti crogiolati o si è preso così come se fosse un dogma, famoso detto, non si vis pace para bello, se vuoi la pace prepara la guerra, ma forse se vuoi la pace bisogna preparare la pace. E dopo quasi 3 anni nessuno, almeno per quanto riguarda l'Europa, ha provato a tentare di preparare una pace, si è solo alimentata la guerra. Ecco, quindi no, non sono convinto che ci sia questa la strada da percorrere, perché poi la guerra innesca una spirale di reazioni, giustamente di controreazioni, e quindi poi diventa difficile uscirne se non dopo la distruzione totale di una delle parti, quasi sempre. Molte guerre sono finite così, alcune per fortuna sono finite prima per degli accordi di pace. Ecco, qui bisognerebbe anche sempre vedere, giustamente ha citato Carlo Greppi, che sta facendo un ottimo lavoro appunto nel provare anche a rileggere la storia dall'altra parte, perché noi sentiamo anche, rimaniamo sull'attualità anche a proposito di questa guerra, solo le voci di chi comanda, di chi dirige, ma forse bisognerebbe chiedere anche ai cittadini dell'Ucraina che cosa sceglierebbero in questo momento.
Le pongo una questione che ha insomma un po' un carattere provocatorio. Non è che la civiltà occidentale attribuisce alla guerra il potere di generare anche le forme della politica, i valori della società, la materia dell'arte, di decidere la storia individuale e collettiva?
In parte sì, e forse non solo l'Occidente, ecco, perché anche altre parti del mondo guerre ne hanno fatte. Forse qui, ecco, è diventato quasi un dogma l'altra citazione di von Clausewitz, no? Che la guerra è il proseguimento della politica in qualche modo con altri mezzi. Molte decisioni si è deciso di risolverle con la guerra. Ecco, in molti casi, questo sì, è uno degli aspetti anche della nostra cultura, della nostra civiltà europea. Ecco, non è l'unico e non è naturale, come dire, perché se fosse l'unico e naturale faremmo sempre guerra.
Un'ultima questione le vorrei porre, e veniamo all'oggi, al riarmo europeo di cui si continua a discutere, che viene piano piano approvato nei vari paesi. Veniamo alla spregiudicatezza con la quale si parla anche di guerra in Ucraina, per esempio. Ecco, sembra che ci sia una sorta di rimpianto per la smarrita identità guerriera dell'Europa, e qui torniamo all'oscurati di qui sopra, ma così non si finisce per esaltare la cultura reazionaria?
Purtroppo sì, e che questo coincide anche forse con un dato anagrafico. Se pensiamo ai testimoni che hanno vissuto la tragedia dell'ultima guerra, seconda guerra mondiale, della Shoah e di tutta la tragedia che l'ha accompagnata, stanno purtroppo scomparendo per questioni anagrafiche. E noi umani non siamo stati, noi europei soprattutto, non siamo stati capaci di mantenere viva la memoria di quella tragedia affinché non si ripeta, no? Jorge Santayana diceva: chi non conosce il passato è condannato a ripeterlo. Ecco, il fatto di non ricordare, di non fare nostro questo passato, fa sì che oggi si possa tornare a questa cultura reazionaria, a questa cultura belliciste, come se non ci fosse mai stato un prima.
Allora ci fermiamo qui, sono le 8:28, alle porte l'informazione con il notiziario, dunque salutiamo Marco Aime ringraziandolo anche per questa mattina da parte di tutti coloro che sono all'ascolto e da parte anche della redazione. Ci sentiamo domani, sarà l'ultima conversazione per questa settimana con lei, 8:18. Intanto buona giornata, noi torniamo alla musica e alle informazioni.
Buona giornata a voi, grazie.
Rete 2.